Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. Abbiamo iniziato questo nuovo anno, questo 2019, insieme con interventi di protagonisti del mondo della ricerca sociologica, con il dottor Mattia Maestri di CROSS, l'osservatorio sulla criminalità organizzata diretto dal professor Nando Dalla Chiesa nell'ambito del suo insegnamento di sociologia presso l'Università degli Studi di Milano, della ricerca storica con la professoressa Katia Visconti dell'Università degli Studi dell'Insubria, coordinatrice del nuovo corso di storia, storie del mondo contemporaneo presso l'Università dell'Insubria, e della ricerca relativa all'ambito della didattica della Shoah con la referente nazionale dello Yad Vashem, con la professoressa Rita Chiappini, che ci ha descritto così bene il suo lavoro e soprattutto ci ha dato validi riferimenti, valide indicazioni per strutturare didatticamente questo periodo storico e soprattutto l'evento della Shoah. Oggi invece vi porto con me alle origini di questa trasmissione, nata 5 anni fa, per diffondere il pensiero filosofico dei classici attraverso letture, analisi e commenti da parte dei collaboratori del Centro Internazionale Insubrico diretto dal professor Fabio Minazzi nell'ambito del progetto dei Giovani Pensatori coordinato dalla professoressa Marina Lazzari. E infatti oggi sono qui con il professor Paolo Gianni Trapani, collaboratore e ricercatore del Centro Internazionale Insubrico, appassionato studioso della filosofia del linguaggio, referente unico e straordinario, sottolineo, delle biblioteche del Centro Internazionale Insubrico, che contano 15.000 volumi e con cui ogni anno, da 4 anni ormai, amo leggere e analizzare i classici della filosofia. Buongiorno, professor Gianni Trapani.
Buongiorno.
Nell'ultima edizione ci siamo cimentati in una modalità che ci è piaciuta molto e alla lettura di un classico abbiamo preferito il confronto di due opere considerate in questo caso insieme. Lo scorso anno, uscendo un po' dal seminato, abbiamo letto Nicolas Carr e Paolo Ferri discutendo animatamente sulla questione del web e sull'invasione mediatica e digitale nella formazione dei nostri giovani. E allora, da questa puntata della trasmissione Filosofia per Tutti, per altre due, tre in tutto, il professor Paolo Gianni Trapani ed io avremo l'occasione, l'onore di presentarvi rispettivamente il volume sulla libertà di John Stuart Mill del 1859 e Libertà di stampa e discussione pubblica di Jeremy Bentham del 1821. Sicuramente quest'ultima opera, meno nota, no, rispetto all'opera di Mill, ma decisamente significativa per il percorso che l'autore del volume sulla libertà, On Liberty, sviluppò. Procederemo in questo modo. In questa prima puntata presenteremo brevemente gli autori e le due opere scelte. Nella seconda puntata evidenzieremo il medesimo DNA intellettuale, il concetto di libertà. E nella terza puntata confronteremo i due autori su alcune interessanti posizioni tra la filosofia, lo studio della società e la politica. Sono lieta in questo caso di dare la parola al mio ospite, nonché straordinario collaboratore, il professor Paolo Gianni Trapani, per avviare l'analisi di queste opere, in particolare iniziando dalla più nota, quella sulla libertà, On Liberty, di John Stuart Mill. Allora, professor Gianni Trapani, chi è John Stuart Mill e perché lasciò il segno in filosofia?
John Stuart Mill appartiene alla tradizione inglese ed è autore di notevoli opere, sia di logica che relative al costume, alla politica, all'economia. È stata una mente poliedrica, dalle capacità eccezionali. A 10 anni sapeva leggere in latino e greco, costretto anche, tra virgolette, dal padre a studi profondissimi. Il padre era James Mill, un altro autore che appartiene alla tradizione liberale. E questa forse è l'etichetta principale che si applica a John Stuart Mill, un pensatore liberale, che nell'Ottocento aveva visioni avanzate sul diritto di voto universale, sulla libertà della donna e sulla libertà di opinione, come vedremo meglio più avanti. È stato un autore che si è occupato di economia con i principi di economia, che risulterebbe tra l'altro l'opera principale, ma anche di logica, sistema di logica, tuttora oggetto di studio, anche perché lui antivede l'importanza dell'induzione e non solo quella della deduzione, e infatti voleva modificare gli studi logici dell'epoca. Sono questi due autori ottocenteschi, abbiamo visto, On Liberty del 59, ancora prima il Jeremy Bentham, però sono classici nel senso che ancora oggi la loro lettura è stimolante e può insegnarci qualcosa, soprattutto questo, la libertà.
Grande tematica.
Grande tematica, perché come dice Ernesto Galli della Loggia,
esatto,
perché c'è stato tutto un proliferare di interesse per Mill su questo, di questo volumetto. Sono tante le edizioni recenti che sono comparse, che hanno di nuovo, sono tornate di nuovo a leggere dopo tanti anni di oblio questo libricino, tra cui appunto c'è un'edizione a cura di Ernesto Galli della Loggia che esordisce proprio dicendo sulla libertà si è detto tutto e il contrario di tutto.
E che
perché
cos'è?
È un tema eterno.
Esatto.
È un tema eterno. Già i rivoluzionari francesi si preoccupavano di definirla come la libertà di non fare danno agli altri. La tua libertà finisce là dove gli altri...
Inizia
quella degli altri. Il famosissimo articolo della dichiarazione dei rivoluzionari francesi dell'89. Pertanto la libertà si può inserire nel suo tempo, ma si può anche leggere come un manuale di uso della libertà di opinione al giorno d'oggi. Noi siamo circondati da talk show, opinioni, spettacoli improntati alla politica, e questo On Liberty, come vedremo, ci insegna qualcosa.
In questo caso, John Stuart Mill è sicuramente un personaggio molto particolare, no? Tenendo conto che figlio di James Mill, economista, un grande personaggio che effettivamente ha imposto la sua personalità nella situazione, nella dimensione storica dei primi dell'Ottocento. Jeremy Bentham è stato il maestro di James Mill, cioè del padre di John Stuart Mill. Jeremy Bentham è stato colui che proponendo appunto l'utilitarismo viene considerato il fondatore dell'utilitarismo filosofico, fu l'anima della corrente The Radical Philosopher, un partito a sinistra dei Whig, promotori della grande riforma elettorale del 1832, ma chiaramente si parla di un utilitarismo come concezione filosofica che indica nell'utilità il criterio dell'azione morale. E sebbene appunto i motivi utilitaristici siano già presenti nella filosofia di Helvetius, fondatore di tale concezione, però viene considerato a tutti gli effetti Bentham. Bentham è stato il maestro di James Mill, che a sua volta ha orientato il figlio John verso, esatto, il, tra l'altro il suo figlio maggiore, perché era il più grande, no? Il suo primo figlio l'ha orientato verso studi di economia, ma non solo, perché in realtà, come il professor Gianni Trapani ha sottolineato, come anche Bentham, anche Mill ha studiato appunto le lingue antiche. Pensando a Bentham, anche Bentham frequenta la Westminster School nel 1755, Bentham è del 1748, e studia latino, greco e musica. Quindi la formazione, diciamo, politica, la formazione economica è decisamente successiva, è del 1766. Allora Se noi confrontiamo questi due autori, vediamo che hanno un contesto comune, sono in relazione, perché in realtà anche il giovane John frequenta tutti i seguaci, tutti gli allievi, tutti i discendenti, no, della filosofia di Jeremy Bentham, e noi ritroviamo questo stesso interesse sulla libertà sia nell'uno che nell'altro. In questo caso, quale caratteristica in questo caso ha la traccia filosofica di Mill, possiamo dire, no? Quella di Bentham è sicuramente come fondatore dell'utilitarismo, e Mill si inserisce su questa strada. In questo caso, qual è la traccia, la caratteristica di questa traccia filosofica in Mill?
Beh, lui, essendo inglese, si connette alla tradizione empiristica tipica degli inglesi, che sono un po' mezzi nipotini di Hume, però si discosta un po' ampiamente, osservando anche dei principi logici generali che non rientrano strettamente nell'empirismo, si allontana poi anche dall'utilitarismo. Quello che lui considera sulla libertà, se vogliamo andare un attimino a sfogliare il classico, è la libertà non nel senso filosofico classico, per cui si discute il rapporto fra la libertà di azione e la costrizione. Non è libertà in senso filosofico.
Quindi,
la prima cosa da considerare è proprio questa. Uno che si aspetta un trattatone filosofico sulla libertà rimane deluso. Non è un trattato sulla libertà in senso filosofico tradizionale, ma è un trattato sulla libertà, ed è qui che è moderno e interessante. Un trattato sulla libertà in connessione con le dinamiche sociali relative alla libertà di opinione, quando la libertà di opinione si scontra con le idee opposte, si scontra con partiti, ideologie, modi di vedere abitudinari che si scagliano contro chi vuole essere diverso. E questa è l'originalità di Mill,
che tra le tante cose eredita direttamente, come diceva giustamente il professor Gianni Trapani, da un contesto comune anche a Bentham, perché in effetti per quanto riguarda il testo di Bentham precedente, perché è del 1821, quando quello di Mill è del 1859, quindi l'ha preceduto, e l'ha preceduto anche nel contenuto, perché Bentham scrive Libertà di stampa e discussione pubblica e lo scrive nell'ottobre del 1820, lo pubblica nel luglio del 1821 a Londra, e l'occasione di questo scritto fu un dibattito avvenuto nelle Cortes spagnole durante il cosiddetto triennio costituzionale, quello del 1820-1823, il breve periodo in cui i fautori spagnoli del liberalismo costituzionale, grazie al cosiddetto pronunciamento del generale Rafael Riego, cioè la dichiarazione del sostegno dell'esercito a un mutamento in senso costituzionale del regime, riuscirono a imporre al re Ferdinando VII un ritorno alla Costituzione di Cadice del 1812. La discussione cui Bentham si riferisce riguardò una legge restrittiva delle libertà di stampa e di assemblea proposta dai membri del gabinetto in conseguenza anche di disordini che si erano verificati nel paese durante quell'anno, cioè il 1820. L'interesse di Bentham per le sorti della nazione spagnola e per le riforme liberali in quel paese risaliva almeno a 10 anni prima. Il suo interesse quindi era un interesse storico, un interesse sociale, come diceva giustamente il professor Gianni Trapani, non un interesse esclusivamente filosofico. Quindi c'era un interesse, un coinvolgimento diretto, e in effetti libertà di stampa e discussione pubblica noi possiamo dire che anticipi almeno su questo filone, no, sociale, politico, questo interesse, l'opera di Mill. In questo caso, On Liberty di Mill, come nasce quest'opera e in quale contesto? Il contesto l'abbiamo capito, no? Ma in questo caso, qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per cui a un certo punto John Stuart Mill scrive On Liberty e diventa il classico della filosofia, pur non avendo un contenuto, cioè una concettualizzazione di libertà prettamente filosofica?
Sì, che questo conclude un percorso iniziato da Mill anni addietro. Sistema di logica del 1843. Ci sarà poi il principio di economia politica del 48. E infine questo On Liberty, dedicato alla moglie Harriet Taylor, che era morta un anno prima della pubblicazione. Per cui c'è questa traccia nel cuore di Mill che lo conduce a studiare la libertà sulla base delle discussioni avute con la moglie, che tra l'altro lo ispirò in un altro volume, quello sulla libertà delle donne, la soggezione delle donne, un altro volume, è il primo volume dedicato all'emancipazione femminile. Quindi questa libertà, dicevo prima, variamente letta da noi, perché poi c'è anche tutto l'aspetto del versante italiano di percezione di On Liberty, criticato da sinistra perché non era rivoluzionario, criticato da destra perché non andava bene i principi idealistici, con questa critica anche di Croce, la ricerca della libertà non sembrava profondamente filosofico. Ora, dicevo prima, si sta imponendo, perché sono numerose le edizioni che si sono avute sulla libertà. È del 59 e rappresenta un antecedente al libro del 69, appunto, sulla soggezione delle donne, la servitù delle donne, che all'epoca fece scalpore, dato che propugnava la parità dei sessi nel diritto di famiglia. A noi fa impressione che nel mondo inglese, dell'impero inglese, si dovesse sostenere i diritti delle donne, eppure così. In questo libro lui sostiene la parità dei sessi e il suffragio universale.
Quindi era decisamente avanti.
All'epoca, no? era anticonformista o non conformista, perché come vedremo, sì, era originale nella sua impostazione.
E anche in questo caso, dal punto di vista sociale, se noi pensiamo al recupero, no, di Bentham, andiamo a recuperarlo sulla base di un utilitarismo per cui Bentham sottolineava che è utile ciò che ha come conseguenza la più grande felicità del maggior numero di persone. E a Bentham, infatti, si può far risalire l'esigenza tipica di tutti gli utilitaristi, cioè quella di fare dell'etica una scienza esatta come la matematica, cioè un rigoroso edonismo basato sul calcolo della differenza quantitativa tra i piaceri. La posizione di Bentham si allarga ulteriormente al campo giuridico-politico con la proposta di radicali riforme. Interessante, tra l'altro, la posizione di Bentham nei confronti anche delle problematiche sociali, perché Bentham si interesserà anche del problema della presenza degli omosessuali e si schiererà naturalmente a difesa di questi. Sottolineando il valore appunto della dignità umana, ma il valore del gusto, che ciascuno ha il proprio gusto, quindi questa ricerca del piacere che viene, che diventa un elemento di richiesta di riforma, diffondendo e amplificando una visione della società e quindi non irrigidita all'interno di binari, no, precisi, ma questo bisogno di ritrovare nell'altro una possibile libertà, una possibile posizione, una possibile capacità di agire in piena autonomia. E quindi qui c'è una riforma che sicuramente, no, partendo da Bentham, va a toccare, in particolare in On Liberty of the Press and the Public Instruction, l'aspetto più legato alla stampa e all'assemblea pubblica, ma in realtà che parte da queste osservazioni che Bentham fa alla società, che sono osservazioni chiaramente di natura legata ai fenomeni sociali. E quindi uno di quelli sicuramente l'identità di genere, no? In questo caso la parità di genere, direi più che identità. La parità di genere da una parte, quindi una parità di genere che si ripercuote a livello sociale e politico nel voto, nel suffragio, e dall'altra parte una condizione come quella degli omosessuali che non devono essere perseguitati, non devono essere isolati o emarginati, ma fanno parte della dimensione pubblica, e questo avviene non tanto in questo scritto, ma in uno scritto precedente, dove effettivamente anche qui il significato della posizione di Bentham è un significato che ci permette di capire che all'interno dei Radical Philosophers c'è anche una componente formativa educativa molto forte. Tra le tante cose, già nel 1817 Bentham cercherà di formulare le sue idee pedagogiche, non solo, ma nel 1824 viene fondata la Westminster Review, cioè l'organo di stampa dei Radical Philosopher, con fondi direttamente investiti da Bentham, e avrà come direttore Boring. In questo caso significativo è questo interesse da parte di Bentham di diffusione di idee nuove, di idee libere, di questo desiderio di coinvolgimento totale della società, dove l'emarginazione non viene registrata, dove tutti hanno diritto, in questo caso, ad essere felici, no? E ha come modello Bentham gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti diventano il modello, il punto di riferimento, e in questo caso è significativo, poi ne discuteremo a lungo magari nella terza puntata che faremo su questi due autori, ma gli Stati Uniti qua diventano il modello di riferimento, sì. Cioè una libertà di assemblea, una libertà di stampa, una libertà, appunto, come diceva il professor Gianni Trapani, d'opinione, che viene caratterizzandosi proprio nel momento in cui si pronuncia la parola America, no? In cui si pronuncia questa parola, dove lì sembra quell'isola felice, dove tutto si svolge, dove tutto si realizza, mentre nella Londra di quegli anni ci sono ancora questi binari ben precisi all'interno dei quali le persone si possono muovere e si devono muovere. In questo caso, con questo ringrazio e saluto il professor Paolo Gianni Trapani, collaboratore e ricercatore del Centro Internazionale in Subrico per la profondità del suo pensiero filosofico e per la disponibilità. Con lui mi ritroverete la prossima settimana con la seconda puntata dedicata ai classici della filosofia, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A voi, cari radioascoltatori, ricordo il seminario sulla liberalizzazione delle televisioni, il caso ETL, emittente televisiva locale di Varese 1977-2017, dedicato in particolare alla stagione del terrorismo, con Maud Ceriotti, Fabio Minazzi, Andrea Bellavita, con la presentazione del volume di Antonello De Stefano, Vicolo Tobagi, edito da Black Market 2018. Il simposio si terrà mercoledì 6 febbraio dalle ore 15 alle 18 presso l'Aula Magna del Collegio Cattaneo di Via Dunan 7 nel campus universitario di Bizzozero a Varese. Saluto e ringrazio Padre Gianni Taruzzi per l'ospitalità, il nostro Enrico Bonisolo per la regia e tutti voi, cari radioascoltatori, invitandovi a seguirci anche la prossima settimana qui a Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia. Un a risentirci da Stefania Barile e Paolo Gianni Trapani.